Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Obama ha trasformato un trionfo imminente in una sconfitta negoziata in Honduras. Non sorprende che Lula lo abbia accusato di aver infranto la sua promessa con l'America Latina. Così dichiara Robert White, diplomatico che è stato anche ambasciatore degli Stati Uniti in Salvador, che è evidentemente un democratico che vorrebbe ricordare a Obama che sta deludendo tutta l'America Latina. Si sono tenute le elezioni farsa in Honduras, c'è un dato grottesco, a dir poco grottesco, in quella che è tornata ad essere una banana republic. Il dato grottesco è che in un paese dove al massimo si riusciva ad arrivare al 50% dei votanti, quando proprio erano tanti, adesso quelli che hanno ottenuto queste elezioni false sostengono che solo un 35% degli abitanti, degli aventi diritto, non è andato a votare. Ora, è impossibile, ma comunque, al di là di ciò, non essendoci state libere elezioni, essendoci un colpo di Stato in atto che ha voluto semplicemente legittimare tutto ciò, poco importa quanti siano stati i votanti, è ovvio che sono sicuramente meno del 50%. E comunque, dalle immagini poche, per carità, che abbiamo visto nei telegiornali, a votare poi c'erano soprattutto i signori dell'oligarchia e i loro maggiordomi che si presentavano ai seggi con i loro SUV nuovi di zecca, e insomma se le sono suonate, se le sono cantate, si sono fatti le elezioni tra di loro, e quindi il risultato poco importa, cioè poco importa che abbia vinto per un pugno di voti questo Porfirio Lobo, singolare personaggio che tanti anni fa era un ultra stalinista, cioè era così un militante comunista e poi pentitosi adesso è diventato ultraconservatore. In genere, come dice Edoardo Galeano, non c'è peggior reazionario di uno stalinista pentito. Ma poco importa, insomma, l'Honduras comunque è tornato ad essere una repubblica delle banane. Quello che è molto grave è l'immagine dell'amministrazione Obama che ormai si sta diffondendo in tutta l'America Latina. Robert White, che non è più ambasciatore ma adesso è presidente del programma Americhe del Centro America di politica internazionale, insomma un organismo non governativo, e fa un'analisi sul quotidiano La Jornada. Ovviamente tutto questo sui quotidiani nostrani non lo trovate, però insomma qualche servizio, per esempio del TG3, guarda caso. Ieri un minimo della realtà honduregna hanno provato a raccontarcelo. Dicevo che in questo articolo della Jornada Robert White analizza le ripercussioni. Insomma, la delusione è ormai sempre più forte. Obama aveva promesso una nuova stagione di relazioni con l'America Latina e ha cominciato pessimamente, avallando un colpo di Stato, perché l'amministrazione ha detto che queste elezioni sarebbero state riconosciute. Praticamente gli Stati Uniti sono uno dei rari paesi che hanno preannunciato il riconoscimento della validità di queste elezioni. Ovviamente il resto dell'America non le considera valide. Si accusa Zelaya, che è ancora chiuso nell'ambasciata del Brasile, e si accusa Zelaya di aver in qualche modo provocato il colpo di Stato perché voleva continuare a fare il presidente all'infinito. Questa è una falsità, ovviamente. In Honduras, come in altri paesi dell'America Latina, non ci si può rieleggere, insomma, il mandato è uno solo. Però Zelaya voleva sottoporre tutto ciò a referendum, cioè non è che voleva autoproclamarsi presidente a vita, voleva semplicemente fare un referendum per chiedere ai cittadini dell'Honduras se volevano o no che potesse presentarsi candidarsi nuovamente alle elezioni, quindi era tutto alla luce del sole, ma non gli è stato permesso. Se le famiglie che possiedono praticamente quasi tutto l'Honduras hanno incaricato i militari di fare il colpo di Stato, evidentemente temevano che avrebbe vinto sia il referendum sia le successive elezioni, per cui una volta tanto la volontà della maggioranza non vale. Però non tutte le famiglie abbienti sono schierate con i golpisti. Per esempio una famiglia di allevatori che si possono definire benestanti dell'Honduras, la famiglia Sarmiento, ha sempre sostenuto Zelaya e l'ha pagata cara, ha avuto anche diversi membri assassinati questa famiglia. C'è una foto sulla Jornada che fa vedere una porta di una delle case dei figli, di uno dei figli del capostipite Sarmiento, dove c'è un cartellino, un adesivo sulla porta che dice Liberal en Resistencia, perché questa famiglia è una storica famiglia di liberali e che sostenevano il presidente deposto, e quindi Liberal en Resistencia era l'adesivo che si mettevano sulle proprie porte. Ebbene, la foto mostra questa porta crivellata di pallottole. Ovviamente l'esercito ha sparato più volte sulle porte di quelli che volevano, insomma, la legalità democratica. Si parla poi di molti stupri fatti dai soldati in Honduras, insomma un colpo di Stato come tanti altri. Peccato che sia nell'era Obama, ma del resto purtroppo questo nuovo presidente, che si era presentato come un uomo molto risoluto, di una notevole volontà, purtroppo si ritrova nella sua amministrazione il vero uomo forte, che è Hillary Clinton, che inaugura la sua politica estera con questo colpo di Stato. Ma questi militari che hanno fatto il colpo di Stato, che cosa hanno in comune con le passate dittature? Anche se questa adesso sarà camuffata da democrazia per queste elezioni farsa, hanno una cosa in comune con gli altri: vengono tutti dalla School of Americas. E anche di questo i nostri giornali non se ne sono accorti, ma pochi giorni fa, il 22 novembre, c'è stata una grande manifestazione negli Stati Uniti intorno alle recinzioni di Fort Benning, dove appunto ha sede la School of Americas, la scuola delle Americhe, famigerata per aver partorito tutti i mostri che hanno insanguinato l'America Latina. I peggiori dittatori militari sono stati addestrati a Fort Benning. C'è un lungo elenco su questo articolo, ovviamente sempre della Jornada, scritto da David Brooks, il corrispondente da Washington. Ribattezzata Scuola degli Assassini, esiste da anni un'organizzazione fondata nel 1990 che si chiama School of America's Watch, ed è stata fondata dal sacerdote Roy Bourgeois, che ha cappeggiato anche quest'anno le manifestazioni. Ci sono stati vari arresti, ma comunque era una manifestazione assolutamente pacifica. Ecco, la novità è che oggi la School of America's si chiama ipocritamente, è stata ribattezzata Istituto di Cooperazione per la sicurezza emisferica, pensate un po'. E da qui sono usciti, che so, Hugo Banzer, dittatore della Bolivia, Efraín Ríos Montt, dittatore del Guatemala, tutti i militari che hanno compiuto gli eccidi in Salvador, come il massacro di El Mozote, l'assassinio dell'arcivescovo Oscar Arnulfo Romero e anche il massacro dei docenti gesuiti dell'Università Centroamericana. Ebbene, anche nel proprio nel 20° anniversario dell'omicidio dei sei padri gesuiti c'è stata questa manifestazione, e ci hanno ricordato che riguardo l'Honduras dalla School of America sono stati da non molti anni laureati gorille massacratori il generale Romero Vázquez, che è capo di Stato Maggiore dell'esercito golpista dell'Honduras, e il generale Luis Prince Suazo, che è capo dell'aviazione militare. Ecco, anche loro vengono da Fort Benning. E quindi, insomma, c'ha ragione Lula e tanti altri capi di Stato latinoamericani a dire a Obama che diavolo stai combinando, insomma. Lunedì, giornata post-elettorale, quantomeno una buona notizia viene dall'Uruguay, dove Pepe Mujica
ha vinto le elezioni come insomma molti avevano già preannunciato, era largamente in testa, ma soprattutto ha vinto la linea politica di Tabaré Vázquez, che in questo caso lascia il mandato, lui non ha provato a fare un referendum per rinnovarlo, e l'ex Tupamaro, anzi uno dei fondatori dei guerriglieri Tupamaros uruguayani, cioè il simpatico, perché c'è una foto anche su Repubblica, bontà sua, di Uruguay un po' ce ne parla Repubblica, c'è una foto di Pepe Mujica con questa sua facciotta simpatica che sembra sempre appena uscito da un'osteria con le carte in mano, ma insomma così è molto informale, diciamo, il tipo. Un Tupamaro per l'Uruguay, il titolo di Repubblica, ballottaggio per le presidenziali a Montevideo, vabbè, questo ovviamente è un articolo che è stato scritto quantomeno ieri o ieri sera, quindi ancora non sa Homero Chai da là che è stato appunto... e sono state confermate le previsioni. Leggo a un certo punto: con un apparato produttivo uscito praticamente intatto dalla recessione internazionale, un tasso di inflazione sotto controllo e una disoccupazione al di sotto dell'8% e in calo, Mujica non può permettersi di trasmettere un'immagine di leader di sinistra radicale e scommette su una formula di moderazione ben più vicina a quella di Lula, suo buon amico in Brasile, e a Michelle Bachelet in Cile, che al Venezuela di Chavez. Lo spauracchio sempre il Venezuela di Chavez. Anche i golpisti hanno detto: abbiamo dovuto rovesciare Zelaya in Honduras perché stava facendo come Chavez in Venezuela. Ma comunque, sempre per il post elezioni, qui invece la notizia è pessima, no della Svizzera ai minareti, per esempio il Corriere della Sera lo mette in prima pagina, il referendum anti-Islam, così lo definisce, proteste nel mondo musulmano, preoccupati vescovi. E la Svizzera dice no ai minareti, il referendum proposto dai partiti della destra populista, che là si chiamano UDC, e della destra cristiana, UDF, e per il bando di simboli religiosi musulmani è passato con il 57%. Attenzione, è passato con il 57% di quelli che sono andati a votare. Quanti sono? Il 52%. Quindi 52%, metà degli svizzeri ha votato. Di questa metà che ha votato, poco più della metà ha votato contro, quindi insomma siamo intorno al 25% degli svizzeri che non vogliono i minareti come simbolo dell'Islam. Ovviamente è una decisione dai risvolti inquietanti, perché rompe un po' una lunga tradizione della Svizzera come paese aperto alla multiculturalità e quindi anche alla multireligiosità. Per lo scemenzaio di casa nostra c'è stato subito qualche leghista che ha detto adesso vogliamo la croce sulla bandiera italiana, in modo da chiarire che quello è il nostro simbolo. C'è una bella serie di scempiaggini a questo riguardo, gli fa eco per esempio Brunetta, che ieri ha detto, anche lui oggi riportano, ha detto la sua, oggi la riportano i giornali, gli impiegati statali dovranno essere gentili, per legge verrà multato chi non sorride. Ora capisco che nel fine settimana ci sia un abuso di superalcolici, ma insomma che tutti i lunedì dobbiamo leggere cose del genere, quelli la croce, quest'altro la multa chi non sorride. Ma passiamo a cose più serie. Beh, torniamo negli Stati Uniti, dove lo leggo da vari quotidiani stamattina, lo hanno preso. La notizia è stata ripresa con un certo risalto da alcuni, con meno da altri, però è molto triste, insomma. Negli Stati Uniti un bambino su quattro mangia grazie ai buoni dello Stato. Lo leggo dall'Unità, per esempio. Poveri Stati Uniti, un bambino su quattro mangia grazie ai buoni alimentari federali. Lo stesso fa un adulto su otto. Sono 36 milioni le persone sotto o appena al di sopra della fascia di povertà che usano la tesserina federale del welfare per comprare cibo. Ce lo dice il New York Times, l'aumento dei beneficiari dei food stamps è vertiginoso, più di 20.000 al giorno. L'aumento solo, quindi ormai appunto si è superato quota 36 milioni. Con la recessione la tessera magnetica dell'assistenza alimentare ha perso il marchio di infamia che aveva in passato, entrando a far parte della vita quotidiana del paese per pagare beni di prima necessità come il pane, il latte e il formaggio. Così dagli Stati Uniti.
ma torniamo da queste parti. Bah, oddio, rimaniamo pure in tutto il mondo, perché la pandemia si chiama pandemia quando è in tutto il mondo. Però negli ultimi giorni, non so come vada la pandemia, sicuramente il lavaggio del cervello dei polli d'allevamento sta subendo delle battute d'arresto. Non ci stanno terrorizzando tutti i giorni con sto virus, ma come fanno a piazzare i vaccini adesso? Beh, che li hanno comprati, pazienza, li butteranno tutti nel cesso. Milioni e milioni di vaccini, milioni e milioni di euro, non se lo sta facendo quasi nessuno, e c'è anche qualche voce autorevole molto fuori dal coro. Peccato che non trovi molto spazio sulla nostra informazione. Sicuramente nessun telegiornale ha riportato la sfuriata del ministro polacco Ewa Kopacz, ministro della sanità in Polonia. Del resto, stiamo parlando di un paese membro dell'Unione Europea. Quando un ministro della sanità di un paese membro dell'Unione Europea dice cose così pesanti, qualche giornale dovrebbe riportarlo. Lo ha fatto solo Repubblica.it, cioè bisognava andarselo a trovare quel giorno preciso, pochi giorni fa, quando appunto c'è stata questo discorso in Parlamento del ministro polacco, la ministra polacca. Però poi Repubblica stranamente non l'ha stampato, non si è trovato sul cartaceo, giusto lo si leggeva sul suo sito. La denuncia del ministro polacco: quei vaccini sono una truffa. Dalla Polonia un attacco ai paesi più ricchi sulla gestione dell'influenza A, un intervento in Parlamento firmato dal ministro della sanità che accusa senza mezzi termini i governi, mette in discussione gli accordi con le case farmaceutiche e conclude: siamo in grado di distinguere una situazione oggettiva da una truffa. Le domande sull'efficacia del vaccino, unite alle polemiche sui ritardi delle consegne, alimentano dubbi e incertezze non solo in Italia. In questo clima ha colpito molto l'intervento di Ewa Kopacz, ministro della sanità polacco, che ha denunciato pubblicamente la truffa ai danni dei cittadini da parte delle case farmaceutiche che producono i vaccini. In un discorso in Parlamento, pubblicato integralmente sul web, che sta facendo il giro del mondo, tradotto in varie lingue, ahi noi, l'Italia sembra esclusa anche da questo, il ministro pone una serie di dubbi, almeno una ventina, sugli accordi che i governi di paesi più ricchi del nostro, tra virgolettato, hanno stipulato con i produttori di vaccini e su quanto è stato proposto dalla Polonia. Qual è, si chiede Kopacz, il dovere di un ministero della sanità? Concludere accordi che facciano l'interesse dei cittadini oppure siglare accordi che facciano l'interesse delle case farmaceutiche? E poi dice che insomma sono almeno tre i vaccini, le multinazionali coinvolte, ma non hanno spiegato assolutamente quale sia la differenza tra uno e l'altro, non dicono se ci saranno effetti collaterali, grazie. Insomma, è tutto a scatola chiusa. Cita l'esempio della Germania, dove sì, il governo ha acquistato 50 milioni di dosi, ma nonostante la Germania sia uno dei paesi dove pare che la popolazione accorre più che ogni altra a farsi vaccini, in questo caso i tedeschi sono molto a farsi vaccinare, e quindi anche là stanno per ora in frigorifero, e fra qualche mese verrà buttato via tutto. Insomma, andando avanti con questo articolo, leggo a un certo punto che il vaccino è praticamente come la Coca-Cola, cioè gli ingredienti sono segreti. Ha dichiarato il ministro: non abbiamo risultati di test clinici, nessun elenco di ingredienti e nessuna informazione sugli effetti collaterali. I vaccini sono arrivati al quarto stadio di controlli molto brevi a dire il vero, e ancora non abbiamo queste informazioni. Inoltre il controllo sulle persone è stato molto ridotto. E sull'influenza stagionale, ha detto il ministro, ci sono 1 miliardo di persone con l'influenza stagionale ogni anno in tutto il mondo. 1 milione di persone muoiono ogni anno sempre per l'influenza stagionale su scala mondiale. Non sono statistiche di un anno o due, ma dati raccolti in anni e anni di osservazioni. È mai stata annunciata una pandemia a causa dell'influenza stagionale? E conclude: da ultimo vorrei dire una cosa. Lo Stato polacco è molto saggio, i polacchi sanno distinguere la verità dalle balle con molta precisione, sono anche in grado di distinguere una situazione oggettiva da una truffa, così la ministra Ewa Kopacz, che è molto ottimista riguardo la sapienza dei polacchi. Comunque, che il re è nudo, ci voleva una donna per dirlo. La cosa buffa è che poi nei giorni successivi ci sono state degli articoletti da parte di alcuni giornali in cui si leggeva che il ministro italiano, anzi non il ministro, il vice, insomma quel solito Fazio, poveretto, che gli ha toccato metterci la faccia su questa faccenda, ha detto di non essere d'accordo con le dichiarazioni del ministro polacco, solo che nessuno, se non si era collegato con Repubblica.it, sa cosa diamine avesse detto il ministro polacco. E vabbè, storia di quotidiana surrealità, non è surrealismo, sarebbe un complimento. Questo paese ormai è surreale, ma comunque per passare un'altra cosa molto seria e che non troverete sui quotidiani, ma insomma, però su un settimanale sì, e che è Umanità Nova, settimanale anarchico, che continua a portare avanti la sua campagna di informazione sull'omicidio di Mastro Giovanni. Omicidio, si può dire omicidio perché è stato legato a un letto di contenzione per un TSO e praticamente è morto soffocato. Ci sono ora 19 indagati. Sì, 7 medici e 12 infermieri che lo hanno lasciato morire soffocato. E leggo a un certo punto, in questo che è il terzo articolo per la terza settimana, beh, anche di più, insomma, dopo la morte ovviamente ce n'erano stati di immediati. Questi sono articoli che ci tengono settimana per settimana al tanto della situazione. Anche Francesco Mastro Giovanni era una persona dolce e problematica, con una storia difficile alle spalle, ed è morto per edema polmonare alle 7:20 dello scorso 4 agosto, dopo essere stato costretto a stare per 80 ore coi polsi e le caviglie strette dai legacci, in un letto di contenzione in una posizione innaturale in cui la normale funzione respiratoria è compromessa. Alimentato solo attraverso le flebo presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, nei video delle telecamere dell'ospedale che hanno ripreso l'agonia del maestro libertario, allegati al fascicolo giudiziario tutta l'indifferenza, il disprezzo e l'oltraggio verso una creatura, una persona fragile, bisognosa di cure e di attenzioni. Le indagini vanno avanti e l'adesione di centinaia di cittadini al Comitato Verità e Giustizia per Franco non registra pause. In questi giorni i magistrati hanno emesso 19 misure cautelari di sospensione temporanea dalla professione, 7 medici e 12 infermieri, in pratica l'intero reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania. Risulta essere indagato per un omicidio che, insieme a quello di Stefano Cucchi, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi e di molti altri, costituiscono la Spoon River del mondo carcerario italiano e del sistema repressivo dello Stato. Poi conclude così l'articolo: un'ulteriore contestazione dell'avvocato di famiglia riguarda la dichiarazione dei sanitari contenuta nella cartella clinica, nella quale si legge non si somministra terapia perché dormiva spesso, quindi era tranquillo. Allora perché, ci chiediamo tutti, non gli hanno tolto i legacci ogni tanto? Cambiando posizione avrebbe respirato, si sarebbe salvato e avrebbe continuato a vivere e a lottare con il suo disordine discreto e a chiedere a chi avrebbe dovuto curarlo nei giorni dell'ennesimo ricovero: dov'è finito il vostro cuore? E poi invece per le questioni sempre del sud Italia, stamattina sui quotidiani c'è molto spazio per Nichi Vendola. Sembra questa vicenda l'ennesimo passo del PD verso il suicidio. Riusciranno a perdere anche la Puglia. Comunque Nichi Vendola su Repubblica viene intervistato anche lì e dice che contro di lui c'è un veto dell'UDC per la sua politica. Ancora più spazio gli viene dato sull'Unità, eccolo qui: il PD non mi vuole, perdiamo tutti. E poi Emiliano: non faccia violenza a Bari, il sindaco Emiliano ha un impegno con la città, senza primarie io comunque mi ripresenterò, ho governato bene, la gente me lo chiede. E non abbiamo tempo di leggere questa intervista, però insomma sta tentando di mettere un po' di razionalità in una cosa che apparentemente non è affatto razionale, cioè perché D'Alema gli ha dato così l'ultimatum dicendo o te ne vai o qui salta tutto per aria. Boh, cosa ha in mente D'Alema? Cosa ci guadagna a perdere anche la Puglia? Però D'Alema vuole l'alleanza con l'UDC e quindi è disposto anche a sacrificare tutto. Sulla parola sacrificio Vendola dice: ma questo non è un rituale pagano, cosa c'entrano i sacrifici? E poi quando fa l'elenco Beh sì, prima parla dei suoi errori, certo, ma fa anche l'elenco delle cose ben fatte durante la sua amministrazione. Eravamo il fanalino di coda del sud nei dati economici, oggi siamo la locomotiva. Penso alle leggi contro il caporalato, alla stabilizzazione dei precari, al primato delle energie rinnovabili, alla legge antidiossina, alla nascita di distretti tecnologici ad alta innovazione, a 117 nuovi asili. Pure Montezemolo ha detto che siamo un modello di relazioni industriali. Insomma, e poi non ha citato l'acqua, che la regione Puglia ha invertito la tendenza ripubblicizzando l'acqua. Forse tutte queste cose non piacciono a chi? A D'Alema? Ma come mai? Boh. Or dunque, le ultime cose che mi sono segnato, beh, sempre sull'Unità, ci si chiede se Villa Certosa andrà a uno sceicco. Sì, francamente non è che sia molto interessante, però c'è un risvolto interessante: se dovesse essere venduta, forse finalmente cadrebbe il segreto di Stato sugli abusi condonati. 450 milioni di euro è il valore per lo sceicco di Abu Dhabi, che si chiama Khalifa bin Zayed bin Sultan al Nahyan Belin Keteneig, che vuole la magione in Costa Smeralda, un edificio del mistero. Fino a 80 ettari di parco e 3 ville per 4.000 metri quadri. E ricordare l'Unità che si vantò, una vanteria notturna la definisce l'Unità, raccontò alla Daddario: abbiamo trovato 30 tombe fenici. Chissà che ne ha fatto. E poi c'è la Stampa di Torino, la Stampa che dedica un'intera pagina al presunto video hard offerto a Palazzo Chigi. Chiesto 1 milione per un presunto filmato di Alessandra Mussolini insieme a Fiore. Qui sono in una foto, per carità, in questa foto sono vestiti, più o meno sembra che lui la tenga sotto braccio. Entrambi assomigliano a dei prodotti caseari, insomma dei latticini, ma ecco, Dio non voglia che un giorno quel video, se esiste, possa mai essere pubblicato, insomma visto, perché sarebbero veramente immagini che non vorremmo mai vedere. Però ecco, la cosa seria su tutto questo è il retroscena di, scrive Guido Ruotolo, giochi sporchi e sinistre coincidenze, dalle spie ai DVD, la storia infinita di fango e veleni, e la prova generale ci fu alle regionali 2005, insomma un articolo che parla di tutta questa rete di ricatti che avvolgerebbe la politica italiana. Dunque, per salutarvi vi leggo alcuni stralci di una lettera su Repubblica, comincia in prima pagina e che sottoscrivo interamente. C'è una sorta di appello ai giovani: andatevene finché siete in tempo da questo paese senza speranza, figlio mio, lascia questo paese, è il titolo. La lettera l'ha scritta a suo figlio Pierluigi Celli, che tra le altre cose è stato anche direttore generale della RAI e che attualmente è direttore generale della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Luis Guido Carli. Ecco, è una lettera accorata, una cosa molto seria, perché chiaramente come padre vorrebbe avere il figlio vicino, quantomeno nello stesso paese, ma data la situazione proprio gli dice: appena ti sei laureato vattene, perché qui non c'è niente da fare. Figlio mio, stai per finire la tua università, sei stato bravo, non ho rimproveri da farti, finisci in tempo e bene, molto più di quello che tua madre e io ci aspettassimo. È per questo che ti parlo con amarezza, pensando a quello che ora ti aspetta. Questo paese, il tuo paese, non è più un posto in cui sia possibile stare con orgoglio. E leggo più avanti: questo è un paese in cui, se ti va bene, comincerai guadagnando un decimo di un portaborse qualunque, un centesimo di una velina o di un tronista, forse poco più di un millesimo di un grande manager che ha all'attivo disavventure e fallimenti che non pagherà mai. È anche un paese in cui, per viaggiare, devi augurarti che l'Alitalia non si metta in testa di fare l'azienda seria, chiedendo ai suoi dipendenti il rispetto dell'orario, perché allora ti potrebbe capitare di vederti annullare ogni volo per giorni interi, passando il tuo tempo in attesa di una informazione o di una scusa che non arriverà. E d'altra parte, come potrebbe essere diversamente se questo è l'unico paese in cui una compagnia aerea di Stato, tecnicamente fallita per non aver saputo stare sul mercato, è stata privatizzata regalandole il monopolio e così costringendo i suoi vertici alla paralisi di fronte a dipendenti che non crederanno mai più di essere a rischio. Credimi, se ti guardi intorno e se giri un po', non troverai molte ragioni per rincuorarti. Incapperai nei destini gloriosi di chi, avendo fatto magari il tassista, si vede premiato per ragioni intuibili, con un consiglio di amministrazione o non sapendo nulla di elettricità, gas ed energie varie, accede imperterrito al vertice di una multi-utility. Non varrà nulla avere la fedina immacolata se ci sono ragioni sufficienti che lavorano su altri terreni, in grado di spingerti a incarichi delicati, magari critici per i destini industriali del paese. Questo è un paese in cui nessuno sembra destinato a pagare per gli errori fatti. Figurarsi se si vorrà tirare indietro pensando che non gli tocchi un posto superiore una volta ufficiato per raccomandazione a qualsiasi incarico. Potrei continuare all'infinito annoiandoti e deprimendoti. Per questo, col cuore che soffre più che mai, il mio consiglio è che tu, finiti i tuoi studi, prenda la strada dell'estero. Scegli di andare dove ha ancora un valore la lealtà, il rispetto, il riconoscimento del merito e dei risultati. Probabilmente non sarà tutto oro questo, no. Capiterà anche che spesso ti prenderà la nostalgia del tuo paese e, mi auguro, anche dei tuoi vecchi, e tu cercherai di venirci a patti per fare quello che per cui ti sei preparato per anni. Dammi retta, questo è un paese che non ti merita. Avremmo voluto che fosse diverso e abbiamo fallito anche noi. Tu hai diritto di vivere diversamente, senza chiederti ad esempio se quello che dici o scrivi può disturbare qualcuno di questi mediocri che contano, col rischio di essere messo nel mirino, magari subdolamente, e trovarti emarginato senza capire perché.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.